Qui arriva il momento importante perché è una svolta non soltanto nella vostra vita e nella vostra carriera, ma è anche una svolta per la lirica in Australia, perché nasce qualcosa di nuovo qui in Australia. Siamo nel 1969 e lì conoscete Carlo Felice Cillario.
L'abbiamo conosciuto a Napoli, a San Carlo di Napoli abbiamo fatto l'audizione che lui era il direttore artistico del Teatro dell'Opera. Allora non era il teatro di oggi, la Compagnia dell'Opera, Elisabetta Strast, e lui era il direttore e siamo andati lì e abbiamo fatto l'audizione perché lui cercava cantanti se poteva portarli in Australia, però bisognava essere australiani, bisognava avere il permesso per venire lì e rimanere lì. E così abbiamo fatto l'audizione a San Carlo di Napoli e ci ha subito detto venite in Australia e vi darò
Certo,
lavoro.
anche perché a lui era stato affidato il compito di formare questo Australian Opera che per la prima volta
Yes.
formava un gruppo di professionisti che venivano proprio assunti per lavorare a tempo pieno soltanto per cantare opere liriche.
Nel 1970 è stato il primo anno che noi eravamo appena entrati sulla compagnia, che la compagnia era permanente. Prima lavoravano 6 mesi neanche e poi ognuno andava a trovarsi un altro lavoro.
Esatto, ecco perché ho detto che è stata una svolta molto importante sia per la lirica in Australia ma anche per la vostra vita. E nel 1970 poi finalmente andate a cantare, finite sul palcoscenico in due ruoli completamente diversi ma due opere molto impegnative, quindi Beryl
Sì,
nella Bohème.
Vero però mia moglie, prima di unirsi alla Compagnia dell'Opera australiana, ha cantato in Perth, la sua prima opera è stata Faust, Margherita in Faust, che l'ha fatta con la Compagnia dell'Opera di Perth. E dopo da lì, e questa è stata la sua prima opera che ha fatto lì, proprio nel 69. Prima che noi ci siamo uniti con l'Australian Opera, perché quando siamo venuti giù a Sydney e abbiamo cantato subito ancora per il direttore della compagnia, che si chiamava Stephen Hall, lui ci ha voluto sentire naturalmente, ci credeva a Cillario, ma però ha voluto sentirci. E la compagnia non era lì allora, erano in Nuova Zelanda. Quando ci ha sentiti cantare abbiamo fatto un'impressione buona. Per paura che andassimo qua e di là e cosa, come, ci ha dato come potrei dire, ci ha dato un po' di soldi per rimanere con loro. Allora a quel tempo ci dava 40-50 dollari per rimanere a Sydney. E quando ho visto questi soldi, c'erano quasi 100 dollari in tutti e due, no? Mi si è gonfiato il cuore, non avevo mai visto tanti soldi così
Eh
alla
sì.
settimana.
Sì, sembra che sia, molti penseranno, dice, ma 100 dollari, 50 dollari, ma gli stipendi a quei tempi, io ti posso dire che il mio era 42 dollari,
Era come 1.000 dollari oggi, come 1.000 dollari oggi.
Senti, lasciamo perdere i bei tempi. Volevo a questo punto soltanto rassicurare i nostri radioascoltatori che di Beryl Simpson Furlan, che parla perfettamente l'italiano per ovvi motivi, dedicheremo poi una parte completamente dedicata a lei perché la sua storia è affascinante, veramente affascinante. Ha cantato in tutti i teatri australiani, ovviamente lo ha fatto anche Lamberto, ma questi due nomi di Lamberto Furlan e Beryl Simpson Furlan sono veramente due nomi che sono entrati nella storia della lirica australiana e ora parliamo della storia della lirica australiana e siamo al 1973. È un anno importantissimo perché questo è l'anno in cui l'Opera House è finalmente costruita. Presidente di Opera Australia, dell'Australian Opera, è un italiano, Claudio Alcorso, te lo ricordi immagino,
Sì, sì, sì.
e ci sono diversi artisti, oltre a Beryl Simpson e a Lamberto Furlan, ci sono Luciano Borghi,
Sì.
poi te lo ricordi, Franco Giolitti.
Sì, questi sono i coristi.
Sì, nel coro ancora Luigi Siciliani e Settimo Silveri.
Esatto.
E il basso che io poi ho conosciuto e intervistato era Vincenzo Nesci.
Yes.
Allora ti ho portato un po' indietro nel tempo.
Sì, caro, ma hai tutto lì di queste persone che siamo stati amici per tanto tempo, lavorato quasi 25 anni insieme, ancora me le ricordo vivamente. E poi c'era un altro, Guido Martino.
Sì, però
Guido Martin.
E Martin, lui andava proprio con il suo, aveva appunto cambiato il cognome, Guido Martin. Perché menziono questo e poi parliamo proprio di questo inizio dell'opera e del grande successo dell'Australian Opera? C'era primo ministro, era Gough Whitlam, il quale ebbe questa visione di creare un centro delle arti in modo che le opere potessero essere portate dall'Australian Opera e cantate nei maggiori teatri. Ed era questo il periodo in cui non nasce soltanto l'Opera House di Sydney, ma nasce anche la struttura di opera lirica a Melbourne e la stessa cosa ad Adelaide.
Esattamente.
È un momento molto molto importante. Cosa ricordi di quel periodo del 1972-73?
Ricordo una cosa molto molto importante, non so se lo sai, è che la prima opera che è stata fatta, non l'apertura, perché l'apertura è stata aperta con Guerra e Pace, ma la prima opera nel Teatro dell'Opera di Sydney, l'inaugurazione della prima opera italiana, Il Nabucco di Giuseppe Verdi, l'abbiamo fatto da me e Beryl. Abbiamo cantato Il Nabucco, io facevo la parte di Ismaele e lei Fenena, e questo era nel 73, la prima opera che in quell'occasione sono venuti quasi 200 persone dall'Italia, pensa un po' a quel tempo, la prima opera italiana che è stata fatta in teatro. E beh, comunque lì è stato un momento molto molto per noi due, sai, a trovarsi insieme così in questo grande teatro che io a quel tempo che stavano fabbricando, tagliavo la canna da zucchero, guarda quanta strada dovevo fare quasi 5 anni a Santa Cecilia e guadagnarmi il pane facendo la guida turista e guadagnando i soldi per avere lezioni di canto. È stato molto molto importante, molto per noi due, molto.
Certo, ecco, brevemente ricordiamo anche Claudio Alcorso, perché lui come presidente dell'Australian Opera ha fatto veramente molto. Cosa possiamo dire del coinvolgimento di Claudio Alcorso con l'opera e la musica lirica in Australia?
Molto, poi, sai, lui come hai detto ha fatto tantissimo, no? Più o meno era il patrone, comandava lui, quello che diceva lui dovevano fare, perché lui contribuiva tantissimi soldi, lo sai che era ricco lui, eh?
Certo, perché lui è stato, per chi non ha conosciuto Claudio Alcorso, è stato quello che ha avviato l'industria tessile in Australia ed è stato veramente uno dei grandi pionieri, perché ha ridisegnato completamente le stoffe ed è stato qui dove lui ha avuto questo grande successo e ha avuto la grande fortuna di conoscerlo prima di trasferirsi in Tasmania, dove ha avviato una casa vinicola poi quando si è ritirato dall'attività. Importante è stato appunto il suo contributo anche finanziario, però
grande contributo, perché sono stato per lui chissà come andava, ma a quel tempo aveva lui tutto il peso sulle spalle, si può dire, ma sai com'è, come ti ho detto, comandava lui, aveva anche, ma naturalmente c'erano, come si dice, the board, però decideva lui cosa doveva fare. I primi anni, per esempio, il direttore artistico poteva dire facciamo questa opera, questa, no. Claudio diceva no, facciamo questo, va benissimo. Andava tutto lui, quello che diceva lui andava bene, per un periodo di tempo, non so quanto, perché era lui che aveva i soldi e sai com'è, i soldi parlano.
Infatti.
Però non è perché abbia approfittato di fare di piacer suo. Un'opera che metteva su voleva essere sicuro che faceva un successo.
Lamberto, mi ha fatto veramente tanto tanto piacere, ti ringrazio veramente tanto. E
prima
quasi
di
sempre
lasciarti, voglio ancora una volta dire che mi fa tanto piacere che ancora qualcuno si ricorda di Furlani, e poi voglio a dire buongiorno a tutti gli spettatori e farci tanti auguri a tutti.